la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Posizioniamoci bene qui nell'acquario di Controradio per questa nuova puntata di Newsline di giovedì 8 febbraio. Sono le 8 passate da 3 minuti circa. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Passiamo subito la linea per il meteo all'AMA. Giorgio Bartolini quest'oggi.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Allora, verso quale tendenza andiamo? Perché rispetto alla giornata di ieri il cielo appare più chiaro.
Sì, allora, per quanto riguarda la giornata di oggi, effettivamente ci attendiamo qualche schiarita in più, soprattutto sulle zone centro-meridionali, soprattutto anche dalla tarda mattinata. Insisterà qualche piovigine invece sulle zone di nord-ovest, quelle nord-occidentali, in particolare nelle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. Si tratterà comunque di fenomeni di poca rilevanza. I venti soffieranno da sud, rinforzeranno un po', soprattutto a nord dell'Elba, dove i mari sono al momento molto mossi. Saranno invece ancora mossi quelli a sud dell'isola. Le temperature massime oggi, lieve diminuzione sulle zone settentrionali, laddove farà qualche piovigine, invece pressoché stazionare su valori fino a 14-17 gradi al centro-sud, quindi ancora valori decisamente miti per il periodo. Per quanto riguarda la giornata di domani e la tendenza successiva, è atteso il transito di una perturbazione più consistente. Ci interesserà tra le giornate di venerdì e sabato in particolare, anche se lascerà qualche strascico anche nella giornata di domenica. Porterà domani delle piogge in mattinata, soprattutto sulle zone nord-occidentali, piogge che si estenderanno un po' a tutta la regione tra il pomeriggio e la sera, sotto la spinta di venti da sud che rinforzeranno fino a moderati o forti sull'arcipelago e sui rilievi. Temperature domani senza grandi variazioni o al più in lieve diminuzione nei valori massimi. Purtroppo ancora la neve non farà comparsa a quote medie, ma nevicherà solo sulle cime appenniniche.
Grazie per questo quadro dettagliato. Poi domani entreremo ancora di più nei particolari per il fine settimana e la tendenza per la settimana che verrà. Grazie all'AMA, breve pausa pubblicitaria e poi arriva Newsline.
Pieri Damasco nasce a Firenze, alle Piagge, in una famiglia difficile e in un contesto degradato. A 14 anni il riformatorio, la passione per la storia e la creazione di un impero criminale con gli amici di sempre. La fuga all'estero è l'inizio di una vita migliore, fino a che il passato torna a bussare alla porta.
A modo mio, l'ultimo libro di Daniele Vriale, Robin Edizioni. Un'epopea noir con i suoi eroi negativi e la loro fratellanza indissolubile. Disponibile in tutte le librerie e online.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica MK con Sfera, una partitura di movimenti mostrati nel loro rincorrersi, sovrapporsi, mancarsi. Un assemblaggio di corpi cerca una possibile intesa per favorire danze che restituiscono alla corporeità la sua funzione magica.
Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Antonio Rezza porta in scena Pitecus. Irriverente, satirico e cinico, Pitecus indaga il rapporto tra l'uomo e le sue perversioni.
Io ho solo un grande amico, me stesso.
Rezza mette in scena il suo microcosmo disordinato, in cui si intrecciano storie di molteplici personaggi. Pitecus, sabato 17 febbraio alle 21, al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e al numero 055 84 1237. Biglietti in vendita su Ticket One.
Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perderti la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9.30, 12.30 e 16.18 e 30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it. Controradio.
E alle 8 e 9 minuti andiamo a leggere le principali notizie di oggi che troviamo sulla nostra homepage controradio.it e sui giornali. D'apertura, l'attesa visita e presenza del Presidente della Repubblica Mattarella oggi a Firenze per una serie di iniziative, soprattutto per un secolo di Ateneo Fiorentino. Infatti Mattarella torna oggi nel capoluogo toscano per festeggiare i 100 anni dell'Università di Firenze con l'inaugurazione anche dell'anno accademico, cerimonia che si terrà dalle 11 al Teatro del Maggio Musicale. Dopo il saluto della ministra Bernini, la rettrice esporrà la sua relazione annuale, gli interventi dei rappresentanti rispettivamente delle studentesse, degli studenti e del personale tecnico amministrativo, e poi la prolusione affidata alla direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea, Kelly. Il capo dello Stato visiterà poi il Museo della Specola che, lo ricordiamo, dopo gli interventi di riqualificazione e restauro riaprirà il 21 febbraio. C'è grande attesa per questa rinascita dello stesso museo che nel 2025 compirà ben 250 anni. E poi il Presidente della Repubblica parteciperà anche alla cerimonia di intitolazione del Parco di San Donato nel quartiere di Novoli al magistrato Piero Vigna, scomparso 12 anni fa, uno dei protagonisti della battaglia dei magistrati fiorentini contro le mafie. Veniamo alla cronaca. Il 21enne fermato per il lancio di due molotov contro il consolato americano a Firenze resta in carcere. Il rischio sarebbe quello che possa fuggire, possa reiterare il reato. Così il GIP Pezzuti, che ha disposto la misura di custodia cautelare, non è escluso, è scritto nell'ordinanza, che essendo stato scoperto possa decidere di aderire a movimenti islamici radicali, dandosi alla latitanza o addirittura arruolandosi in formazioni paramilitari. Questo è il virgolettato che riprendiamo appunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Anticipavamo la fumata nera per i lavoratori dell'ex GKN, ancora senza risposte. I rappresentanti dell'azienda QF Spa in liquidazione non si sono presentati neanche ieri al tavolo in regione sulla vicenda appunto dello stabilimento di Campi. Lo ha reso noto la stessa regione, spiegando che erano presenti Città Metropolitana, Comune di Firenze, Comune di Campi, le organizzazioni sindacali e l'RSU. Oggi, lo ricordiamo, scade il termine per il pagamento degli stipendi di gennaio, primo mese scoperto dopo la cessazione della cassa integrazione a fila 2023 per circa 180 lavoratori. Rinviata l'udienza del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi Matarrese in merito alla disforia di genere, era attesa ed era in programma calendarizzata per oggi in occasione della seduta della Commissione Salute del Consiglio regionale. Da quanto appreso, il rinvio sarebbe legato alla volontà di attendere l'esito della relazione scaturita dall'ispezione ministeriale al centro per la disforia di Careggi. E poi le carceri toscane italiane. C'è un'emergenza anche salute mentale in Toscana. I contesti più problematici sono le case circondariali di Sollicciano a Firenze e delle Sughere a Livorno. Oltre al dramma dei suicidi, registriamo purtroppo gesti autolesionistici ed eterolesivi di cui è difficile avere un numero certo. Così interviene Ilaria Garosi, membro del gruppo di lavoro sulla psicologia penitenziaria dell'Ordine Toscano, facendo una fotografia dello stato di salute psicologica dei detenuti e anche degli agenti di polizia penitenziaria penitenziaria nelle carceri toscane. L'apertura del Corriere di oggi è dedicata a Sollicciano disumano, leggiamo: 200 ricorsi, causa collettiva dei detenuti, seguita dall'associazione Altro Diritto, obiettivo sconto di pena. A gennaio un carcerato aveva ottenuto dal tribunale una riduzione di 312 giorni, il doppio allarme poi degli psicologi toscani che vi leggevamo. La Repubblica apre con la festa dell'Ateneo Fiorentino e Parco per Vigna nella giornata di Mattarella. Il Presidente della Repubblica oggi al Maggio per l'inaugurazione del 100° anno accademico dell'Università, poi altri due appuntamenti fiorentini a Novoli e al Cenacolo di Santa Croce. La cronaca dalla Nazione: sola in casa partorisce sul pavimento, andata in ospedale per una visita di controllo e poi tornata a Bivigliano dove sono arrivate le contrazioni, il racconto della donna: non c'era nessuno, mi sono sdraiata, poi l'ho sentita piangere. E la foto notizia invece riguarda il giovane fermato per il consolato americano, il virgolettato: ho fatto tutto da solo. Ultima segnalazione di notizia d'apertura del Tirreno dedicata al lavoro: la Toscana rallenta, arrivano nubi sull'economia, i numeri tra cui gli ultimi diffusi da IRPET dicono che l'economia toscana sta rallentando, i distretti industriali danno segnali di sofferenza. Alle 8 e 16 minuti torniamo su una notizia che abbiamo dato ieri come richiesta e che ha avuto anche dei commenti anche sarcastici al nostro numero WhatsApp 342-8104-111. Parliamo dei droni per la sicurezza. La nostra proposta come ristoratori è di usare i droni come ha fatto la Regione Calabria per gli incendi dolosi. Questa è stata una delle richieste avanzate durante il presidio del coordinamento dei comitati cittadini che è tornato a mobilitarsi due giorni fa sotto la prefettura, tra queste anche l'Associazione Ristoratori Toscani TNI, che ha avanzato appunto questa richiesta dei droni. Chiediamo un parere direttamente a Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, che sta seguendo da tempo, ma in particolar modo anche in dialogo con il coordinamento dei comitati, tutta quella che è la questione sicurezza, soprattutto sul fronte degli interventi possibili da mettere in atto. Allora, Calleri, buongiorno.
Buongiorno.
I droni sono uno strumento possibile che finora non era stato contemplato in materia di sicurezza? Veramente? Cioè, ci stiamo chiedendo, ecco.
Lo dico, l'ho detto anche al ristoratore col quale ci conosciamo, stiamo partecipando anche a iniziative dove siamo assieme. Allora, la richiesta è lecita, sia chiaro, uno può pensare che servano come in effetti servono in funzione antincendio. Ma per la questione Firenze sono inutili per due motivi. Il primo, i costi elevatissimi. Il secondo, siamo già con tante telecamere. Delle telecamere in più, che poi hanno durata molto bassa, le pile dei droni, cioè, non servono. Qui il problema è che i criminali agiscono anche davanti alle telecamere, cioè perché si sentono impuniti. Il drone non aggiunge nulla, è solo più complicato. Ieri ho parlato con un pilota di elicotteri delle forze dell'ordine andato in pensione, che anche lui esprimeva delle perplessità su questa tematica. Ne parlavano anche a loro, ma non servono.
Allora, non è, affrontiamo i
non
vari
lo dico
aspetti.
In modo sarcastico, ironico, lo dico in modo tecnico, non servono.
Allora, c'è una questione che ci sollevano che riguarda la privacy, ma in realtà Calleri mi sembra che con Firenze come città italiana con il più alto numero di telecamere per abitante già la questione privacy sia stata abbondantemente superata, cioè siamo abbondantemente videocontrollati. Ora, il problema è tutto
ovviamente
questo,
con
i limiti di legge, certo. Tutte queste registrazioni, poi quando accade un atto criminale, come possono essere utilizzate se veramente davvero abbiamo visto il caso di Cata, non c'entra nulla da un punto di vista di criminalità di strada, ma c'è stato un grandissimo materiale che è dovuto passare al vaglio per mesi degli inquirenti, ma stiamo parlando di mesi. Come si fa a affrontare una criminalità di strada con del materiale che ha bisogno di tempo e tempo per essere insomma visionato, verificato, e poi da lì partono le ricerche e tutto il resto? Ma già il discorso telecamere mi sembra impattante, anche sull'iter proprio della verifica e del controllo.
Allora, il caso Cata è un caso molto anomalo, okay? Che riguarda anche la criminalità di strada, riguarda che Firenze è una città per ricchi, è un caso anche molto sociale, no? Perché le persone non sanno dove andare, occupano, le occupazioni non sono più occupazioni gestite politicamente, e quindi arriva la criminalità. È un caso complicato. Chi ha preso Cata conosceva dove erano posizionate le telecamere e le ha evitate, proprio per essere chiaro, da quello che emerge dalla stampa, ovviamente non ho notizie particolari, però è evidente perché non si vede poi nelle telecamere. Però la questione delle telecamere è utile se usate bene, sono utili se usate bene, però sono utili nella fase della repressione, perché abbiamo visto che della fase della prevenzione se ne fregano oramai delle telecamere.
Non sono un deterrente dal punto di vista poi dell'intento.
Sono un deterrente magari per i reati principali, per questi predatori della criminalità di strada sanno che non si fanno un giorno di carcere, quindi non gliene frega assolutamente nulla, salutano addirittura in alcuni casi, sembra. Ma per esempio entrano nei luoghi, fanno una spaccata, c'è la telecamera, addirittura a volte accendono pure la luce per trovare meglio le cose. Sono entrati anche mentre c'erano le persone ad aprire e sono entrati insieme alle persone che aprivano per predare. Siamo di fronte a una criminalità di strada molto aggressiva e probabilmente legata al crack, l'eccesso di dipendenza. Perché il crack porta dipendenza immediata che devi comunque soddisfare,
certo,
ti fa fare
come,
anche queste
come abbiamo
cose.
Più volte ribadito, quindi di fatto la proposta che anche i nostri microfoni abbiamo condiviso, basterebbero due droni, no, per controllare tutta la città, insomma non è
assolutamente inutile, ma lo dico con rispetto di chi l'ha proposta, sa chiaro, non voglio fare una polemica con chi l'ha proposta, per me è assolutamente inutile, infatti gliel'ho detto.
Si passerà a una mobilitazione notturna in macchina il 1° marzo, c'è un'evoluzione della protesta, che scenari intravedi anche dal punto di vista delle reazioni dei cittadini in questa fase delicata anche di campagna elettorale in cui la sicurezza sicuramente verrà insomma tirata da una parte e dall'altra?
Ora vedremo innanzitutto cosa si farà il 1° marzo, se sarà il 1° marzo o meno, perché comunque dobbiamo valutare, noi ci relazioniamo sempre con la questura, col massimo rispetto alla questura, quindi stiamo decidendo e abbiamo una riunione nei prossimi giorni per stabilire proprio la iniziativa del 1° marzo.
E allora ci aggiorneremo.
Che sarà un'iniziativa simbolica e non roboante.
Ci aggiorneremo su questo, Calleri, però nel frattempo vogliamo accendere un riflettore sul Gernito Caponnetto, perché è tornato ad essere al centro di episodi di vandalismo, ma soprattutto ad essere una piazza, un luogo di spaccio e di degrado. Ci puoi dare il polso della situazione?
Sì, purtroppo sì, c'è stata l'equivalente di una spaccata, in questo caso hanno alzato la serranda, ma c'è stata una predazione anche il giorno dopo nei giardini di Bellarriva, se non sbaglio, lì alla piscina, alla pizzeria, quindi stanno facendo le indagini in corso. È ritornato lo spaccio, basso livello però, devo dire, non un livello altissimo, di persone che addirittura sotto il ponticino accendono fuochi, quindi è un qualcosa di molto, magari sono anche consumatori, quindi c'è tutta una questione molto di peggioramenti in corso, bisogna intervenire prima, poi va un po' risistemato. Perdonatemi se ritocco il tema delle siepi, ci sono troppe siepi tenute male e che nascondono anche alla vista eventuali, non è un giardino storico, si possono levare, dove hanno un senso ornamentale le capisco, però voglio dire.
Vogliamo dare anche una attualizzazione all'importanza di quando il giardino fu intitolato ad Antonino Caponnetto, proprio in occasione oggi di una intitolazione importante, il Parco di San Donato a Pierluigi Vigna, cioè sono spazi che devono ricordare, ma con una memoria viva che deve essere anche tutelata da un punto di vista proprio della manutenzione, della vivibilità. Ecco, che non siano poi luoghi di degrado. Ora stiamo parlando di proporzioni diverse da un punto di vista delle aree verdi, ma il significato rispetto alla lotta e all'antimafia deve essere quello.
Beh sì, certo, anche perché sono contentissimo di questa intitolazione a Vigna, se lo merita, grande amico di Caponnetto, poi oltre che del sottoscritto e della fondazione. Però quando si intitola un luogo bisogna poi curarlo, io spero che questo avvenga. Per quanto riguarda il Giardino Caponnetto, avviene o non avviene a seconda dei periodi, e soprattutto Caponnetto intervenne come ultimo atto in vita contro la minaccia lasciata al gestore del chiosco Cabana, che gli avevano lasciato una testa ragnella al giardino che poi prenderà il suo nome. Quindi voglio dire, c'è anche un motivo per cui è intitolato quel giardino a Caponnetto, la lotta contro i narco spacciatori. Per questo noi ci teniamo in modo particolare. So che già hanno intenzione di intervenire, quindi diciamo che l'allarme lanciato dovrebbe aver prodotto i suoi frutti.
E allora speriamo davvero, ci risentiremo, ci riaggiorneremo. Grazie a Salvatore Calleri per essere stato con noi.
Grazie a voi di Controradio.
Sono Carmen da Empoli. Si può chiedere al candidato che verrà intervistato quali sono le sue visioni della Lega rispetto alla multi-utility? I cittadini hanno bisogno di saperlo. Non vogliono che un bene primario come l'acqua venga dato in mano alle grandi multinazionali per fare speculazione. Grazie.
Ascoltatrice molto preparata, eh sì, perché dopo il GR di Popolare Network, nell'ambito di Tutti al Voto, avremo come ospite proprio il capogruppo in Palazzo Vecchio, segretario provinciale della Lega di Firenze, Federico Bussolin, con Raffaele Palumbo su Controradio, anche Controradio Web TV, quindi in diretta anche sui nostri canali cross mediali. E la questione multiutility sarà sicuramente una delle domande che gli rivolgeremo in questo percorso di approfondimenti politici su candidati, partiti, programmi e opinioni in vista degli appuntamenti elettorali variegati, sia territoriali che a livello europeo, di giugno. Vi anticipo anche che poi intorno alle 9 parleremo invece di Careggi, dell'ISPRO, quindi il delicatissimo quanto importante ambito della prevenzione. Sono 200 le unità di personale sanitario che vanno dagli infermieri agli amministrativi, ai fisioterapisti, ad altre professionalità, che quest'anno diminuiranno nelle maggiori strutture fiorentine per via del blocco delle assunzioni e il vincolo della riduzione del personale imposto al governo dalle aziende sanitarie. Questo è un dato che emerge dai piani triennali di fabbisogno approvati dall'ASL Toscana Centro, dall'azienda ospedaliera di Careggi e dallo stesso ISPRO. Ne parleremo con la funzione pubblica CGL. Questo è uno dei temi appunto al centro della seconda parte di Newsline. Ma tra poco linea al GR di Controradio, anzi linea al GR di Popolare Network, e poi subito dopo Controradio Web TV, Tutti al Voto, nell'altro studio, in diretta radiofonica e anche sui nostri canali cross mediali. Rimanete con noi. I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack, I ain't lying, kick a lion in this crack. I'm the shit, I will fall off in your crib. Take a shit, hit your mama on her booty, kick your dog, fuck your bitch. Fat boy dressed up like he's down on and took pictures with your kids. We the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench. I'ma mentionably fresh, I'm a Mitch, yeah correct. I will walk into a court while it wrecks, screaming yes. I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Bunions, I'm coming, I'm the dumbest. Who flamethrow your fuck shit, the Funyuns. Flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's done with. I'm Charlie Brown, Peppermint, Patty Liner, salute. Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. La guerra a Gaza, almeno 14 persone sono morte, altre decine sono rimaste ferite in bombardamenti effettuati da aerei israeliani su Deir el-Bala e su Rafah, nel centro e nel sud dell'enclave palestinese. A Rafah si trovano oltre 1 milione di civili sfollati dal resto della striscia. Netanyahu, ieri, dopo aver rifiutato la controproposta di tregua di Hamas mediata da Egitto, Qatar e Stati Uniti, ha dato l'ordine di avanzare verso la città al confine con l'Egitto. Preoccupazione è stata preespressa dalle Nazioni Unite: un attacco su Rafah aumenterebbe esponenzialmente quello che è già un incubo umanitario con conseguenze regionali incalcolabili, ha dichiarato il segretario generale dell'ONU Guterres. In Ucraina, attacchi di droni russi hanno danneggiato questa notte 2 edifici della città meridionale di Odessa, tra cui un istituto scolastico. Lo riferiscono i media locali. Al momento non sono state segnalate vittime. Ieri sera il Senato degli Stati Uniti ha bocciato nuovamente il disegno di legge sugli aiuti a Kiev. Nel provvedimento sono previsti anche finanziamenti per Israele e Taiwan. Il partito repubblicano di Trump ha votato contro perché chiede norme più severe per bloccare i migranti al confine con il Messico. il riscaldamento globale ha superato per la prima volta il limite di 1,5 gradi centigradi nel corso di un intero anno. Lo afferma Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Tra febbraio 2023 e gennaio 2024 la temperatura media globale è aumentata di 1,52 gradi. A gennaio 2024, inoltre, gennaio 2024 è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Sono arrivati a Sanremo i 7 trattori partiti ieri sera da Melegnano nel Milanese per portare la loro protesta sul palco del festival. Rispondendo all'invito di Amadeus, una delegazione di manifestanti stasera potrà spiegare le proprie ragioni, ma senza parlare direttamente in TV. Secondo le ultime informazioni, infatti, dovrebbe essere proprio Amadeus a leggere una lettera degli agricoltori che dovrà essere consegnata nel pomeriggio per una valutazione da parte degli organismi della RAI. Inasprimento e innalzamento delle pene, sanzioni risarcitorie e infine intollerabilità del fenomeno delle occupazioni. Questo in sintesi il pensiero del ministro dell'istruzione e del merito Valditara, che ha risposto a un question time alla Camera relativamente agli ultimi casi di violenza nelle scuole. Dopo la circolare emessa qualche giorno fa che impone agli studenti il pagamento dei danni fatti nelle scuole durante le occupazioni, ora Valditara, di concerto con il ministro della giustizia Nordio, ha annunciato un ulteriore giro di vite contro gli studenti. Ascoltiamo Domenico Squillace, che è l'ex dirigente scolastico del liceo Volta di Milano, in pensione da settembre.
C'è questo insistere su alcuni temi, chiamiamoli così, securitari applicati alla scuola, legge e ordine, ovvero trattare tutta la questione occupazione, autogestione, protesta studentesca semplicemente come un problema di ordine pubblico, un bel passo indietro, che però non mi stupisce affatto. Abbiamo un governo di destra con elementi anche di estrema destra, chiaramente non è così che si tratta. Da sempre l'occupazione ha voluto imporre temi che di solito la scuola non pone, diciamolo. E questo secondo me è una dinamica sana. Creare degli spazi, diciamo, creare degli spazi, e se chiedono questi spazi, secondo me questi spazi bisogna darli. Io ci vedo un'altra cosa, una volontà di vedere la questione che degli studenti, la questione studentesca in un modo: o gli studenti stanno a scuola e studiano e vanno in classe quando sono alla campanella, escono via quando sono alla campanella, cioè si comportano secondo il manuale del bravo studente, oppure diventano un problema di ordine pubblico.
Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e il Pidio per la 1. Sulla Fipili code a tratti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento di Firenze in Pruneta. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione sud. La viabilità cittadina a Firenze in via Pisana per lavori. Circolazione interrotta da via Bugiardini a via Pulico. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ancora tu.
Ma non avevamo detto per sempre? Una commedia divertente sulla difficoltà di dirsi addio. Sabato 17 febbraio alle 21 alla Città del Teatro di Cascina, la prima toscana del nuovo spettacolo di Tiziana Foschi e Antonio Catania. Una coppia mal assortita, lei razionale e affidabile, lui artista con la testa fra le nuvole. Dopo 30 anni di matrimonio provano a dirsi addio tra gag comiche e riflessioni sull'amore perduto. Ci riusciranno? Scopritelo a teatro. Prevendita in teatro e Ticket One. Info lacittadelteatro.it e sui social.
Contro radio.
middle of the road. He's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street. Come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits, past corrugated tin shacks full of with kids. So man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Ah, come on, baby, get in the road.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Nuova puntata di Tutti al voto su Controradio e su Controradio Web TV. Saluto subito Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto.
Bentrovata, bentrovata a te e al nostro ospite naturalmente.
Che anticipiamo, sì, è Federico Bussolin, capogruppo in Palazzo Vecchio per la Lega e segretario provinciale del partito. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie.
Allora, stiamo andando anche all'interno del centrodestra, un pochino più a rilento, stante anche i tempi e le notizie che vengono a mancare, o perlomeno siamo in attesa di capire quale sarà il candidato del centrodestra per la corsa a sindaco di Firenze. In tutto questo abbiamo avuto ai nostri microfoni Marco Stella per Forza Italia, qui nei nostri studi Jacopo Cellai per Fratelli d'Italia, in una coalizione che viene ribadito è comunque unita, anche se c'è chi scalpita più o meno Stella, appunto, per avere insomma il nome, altrimenti si va alle primarie. Qual è la situazione al momento?
Io ho una convinzione che il nome del candidato sindaco di Firenze sia molto vicino, ecco, a quello che si è paventato nelle settimane scorse, ovvero sia quello dell'ex direttore degli Uffizi Schmidt. E al tempo stesso, però, sebbene le interlocuzioni si erano avviate in tempi comunque più remoti, quindi si parlava già di prima di dicembre dell'ex direttore, e quindi una tempistica, ecco, per il centrodestra inusuale, nel senso, eravamo molto in anticipo, quindi bene. Dall'altro lato poi lo schieramento politico, città per quello che può contare, ha visto una sinistra molto frammentata, e di conseguenza è vero che per gli addetti ai lavori, come dice sempre il buon Marco Stella, c'è molta più frenesia, e di conseguenza ogni giorno sembra una settimana che passa senza il candidato sindaco. Però è anche vero che proprio in questa fase le scelte devono essere fatte in maniera oculata, precisa, come anche quelle delle presentazioni dei candidati sindaci. Io poi, nella relatività, ecco, del peso della mia voce a livello nazionale, ho sempre chiesto al mio segretario di poter sbloccare insieme agli alleati comunque la questione candidato sindaco, se non è febbraio, marzo, però prima è meglio, e questo è il mantra.
Non, come ci sta la Lega in questa coalizione? Tutto è stato così veloce, i tempi della politica sono così cambiati, dai partiti persona, quelli fortemente impersonati, diciamo così, per cui anche la presenza della Lega in una città come Firenze, una regione come la Toscana, ha avuto una sua evoluzione, anche una sua crescita, eccetera eccetera. Ora però le cose sono molto cambiate con i sondaggi che danno Fratelli d'Italia, con il vento in poppa, eccetera. Voi questa coalizione come ci state?
C'è un elemento da notare che è il valore umano, soprattutto a livello locale, perché al di là della questione politica, è chiaro, io poi sarei per una Lega all'interno del centrodestra primeggiante rispetto agli altri partiti, però valore umano, perché c'è un ottimo rapporto con per esempio il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, come può essere Jacopo Scellai, così come anche con Forza Italia stessa. Di conseguenza questo contribuisce però a una sinergia che diventa quasi automatica, soprattutto nei programmi elettorali. Dall'altro lato però è anche vero che questo valore umano emerge anche in senso negativo. Pensiamo agli esempi che ci sono stati l'anno scorso a Massa, laddove il centrodestra è andato diviso, perché poi sostanzialmente Fratelli d'Italia sfiduciò il sindaco in carica Persiani, e lì poi ci fu una rivincita, passatemi il termine, a livello elettorale, dove la coalizione solo Forza Italia e Lega vinse contro la proposta di Fratelli d'Italia. Per cui ci sono stati degli errori in passato che secondo me hanno aiutato a maturare. E io poi nel mio piccolo, insieme ai miei colleghi in Consiglio Comunale, lavoro affinché sia sempre più affermata la voce della Lega verso chi aveva già votato Lega in passato, perché prendemmo il 16% alle comunali del 2019, sia anche però per affermare e convincere nuovi elettori.
Poi torneremo sulla visione politica e anche sul discorso delle candidature in chiusura, ma con uomini di amministrazione, di opposizione o comunque che lavorano quotidianamente sui banchi del Consiglio Comunale, oltre ad essere esponenti politici, possiamo anche confrontarci sulla materia viva delle tematiche che sono oggetto poi del futuro anche della città. Se parliamo di aeroporto, con tutto quello che è l'aggiornamento anche rispetto alle valutazioni della sottocommissione tecnica, e un altro tema invece che è fortemente divisivo in un contesto di centro-sinistro, perlomeno di attesa con una sospensione delle valutazioni per l'entrata in borsa, mi riferisco alla multiutility, ecco, su questi due aspetti che sono sollecitati anche come richiesta dai nostri ascoltatori, dalle nostre ascoltatrici, che posizioni hanno i vari partiti e le coalizioni su questi temi importanti da un punto di vista infrastrutturale e di gestione dei servizi pubblici?
Sulla questione dell'aeroporto, per parlare di infrastrutture, quindi l'infrastruttura penso per antonomasia in città, almeno in quanto a programmi, progetti e quanto è stato detto in passato, c'è una posizione favorevole al suo sviluppo, e quindi io ho iniziato a leggere quelle che sono le motivazioni del Ministero, senza entrare troppo nei dettagli, che però vanno a criticare in senso costruttivo, vediamola così, la proposta di master plan avanzata da Toscana Aeroporti. Chiaro è che però dal nostro punto di vista, per favorire da una parte il turismo, che poi deve essere gestito ma è un secondo step, da una parte poi l'attrattività imprenditoriale, commerciale della città, ma soprattutto per mettere in sicurezza quell'aeroporto, questo sviluppo sa da fare. Dopodiché poi sulla questione dell'entrata, della quotazione in borsa per esempio dell'acqua o tema multi-utility in generale, non sempre abbiamo votato con sinergia unanimemente, ecco, all'interno del centrodestra su questo tema. Io in Lega partiamo dal presupposto che non è tanto la multi-utility in quanto tale a essere criticata, perché sarebbe un controsenso. In Lombardia abbiamo tante multi-utility, quindi la struttura in quanto tale è comprensibile. Il sistema di governance invece, che è stato proposto dal sindaco Nardella, così come dai sindaci che poi fanno parte di tutte quelle realtà che rientreranno poi nel tema multi-utility, e quindi gas, luce, acqua, la dico in estrema sintesi, vede sostanzialmente poi una rappresentanza molto scarsa, incisiva più che altro di quelli che sono i piccoli comuni, perché poi è la quota all'interno delle società che fa da padrone. E di conseguenza poi, in virtù di questo principio, soprattutto in difesa di quelli che sono i comuni della città metropolitana, noi sulla multi-utility abbiamo votato contro, indipendentemente dall'acqua quotata in borsa o meno. Sulla quotazione in borsa men che meno, ecco.
Abbiamo conosciuto molte leghe in questi anni, dalla Lega secessionista a quella di lotta, quella di lotta e di governo, a quella di governo tout court, eccetera. Però appunto io ricordo una maglietta di Salvini con scritto no al ponte sullo stretto. Oggi invece il ministro Salvini è tra i principali caldeggiatori, ad esempio, di quella infrastruttura, come diceva. Oggi voi, ad esempio, su delle questioni come lo stadio, come altre questioni, appunto, anche queste in qualche modo infrastrutturali, che hanno a che fare anche con un quartiere importante di Firenze, Salvini è entrato a gamba tesa, magari certe cose debbero discusse in dei luoghi opportuni, insomma, però è venuto qui per una conferenza stampa e ha detto no, qui lo stadio va rifatto da capo. Che Lega è oggi?
Io mi viene da dire una Lega di governo che veste un po' più i suoi panni. Noi il periodo di maggior riscontro con gli elettori lo abbiamo vissuto durante il governo cosiddetto giallo-verde, con Conte presidente del Consiglio e Salvini ministro degli interni, perché poi il ministero degli interni è anche un ministero particolare che ti permette di avere anche delle risultanze immediate a quelli che sono i provvedimenti poi messi in atto. Il ministero delle infrastrutture è un'altra cosa.
A tempi più lunghi, naturalmente.
Parlo di questo ministero perché è quello ricoperto dal nostro segretario nazionale. Diciamo la digressione che ha fatto sulla Lega del passato è giusta. Io sono iscritto al 2009, si chiamava Lega Padania, ecco, all'epoca, quindi capisco benissimo quello che dice. Quindi è sì una Lega di governo che riveste meglio i suoi panni, laddove poi secondo me ha riscoperto da una parte un animo, che è quello per esempio sulle infrastrutture del sì, e questa riscoperta io penso che più che altro anche data dalle carte che magari un ministero ha rispetto a quelle che posso avere io da consigliere comunale, l'ha portato a rivalutare progetti come quello del ponte sullo stretto di Messina. C'è da dire che al netto di come funziona un ministero, poi il ministro in sé per sé ha una sua personalità, ha una sua empatia su certi temi, e quello dello stadio di Firenze diciamo che è stato trattato spesso all'interno del partito, che non è ovviamente il governo della Repubblica, quindi non intendo dire che il confronto l'ha fatto, però che sapeva dove andava a parare con le argomentazioni, perché l'argomento lo conosceva bene. C'è da dire che quindi nel suo spirito il ministro Salvini, quando parla con l'accezione, no, del cosiddetto buon padre di famiglia, lui guarda una situazione, uno stato reale delle cose, e quindi uno stadio, Franchi, per farla breve, molto vincolato, che attraverso il quale per realizzare uno nuovo ci devi costruire sopra. Quindi la addizione che è stata fatta è: se devo avere un'infrastruttura nuova, moderna, che stia al passo coi tempi, non la posso fare sopra una vecchia, perché non sarà mai funzionale al 100%. Di conseguenza ha fatto quello che oggi può fare, ovvero sia dire: io metto a disposizione il mio ministero, così come quello dei miei colleghi, quello della difesa diventa molto interessante, per vedere se ci sono territori, se ci sono terreni a disposizione per la realizzazione di un nuovo stadio. Però mi piace il fatto che anche da milanista il ministro ha cercato di avere un po' una sensibilità per il popolo.
Meno male, no? Anche perché poi se le divisioni dovessero passare anche da quel campo lì sarebbe veramente finita, che se ne pensi, diciamo, sullo stadio nuovo o sul nuovo stadio.
Veniamo alla sicurezza. Lei è stato due giorni fa al presidio del coordinamento dei comitati cittadini, sono tornati sotto la prefettura, hanno annunciato, ne parlavamo anche in apertura di Newsline, una nuova manifestazione. Parlano di risposte non arrivate, di impegni non mantenuti o comunque di un riscontro nella quotidianità che non rassicura. E voi della Lega che eravate presenti, cogliete l'occasione per ribadire la vostra volontà di accelerare sul centro per i rimpatri.
Diventa anche lì una sintesi necessaria, ecco, per gli interventi da fare sulla sicurezza in città. Da una parte proprio un'associazione di categoria, in realtà più un'associazione di commercianti, il Centro Commerciale Naturale, i Borgogni Santi, oggi riprendeva la questione sicurezza puntando il dito un po' su questo centrodestra locale che magari non va a sbattere i pugni a Roma. Come mai, no? Questi poliziotti che non arrivano. Sono interventi che si susseguono gli uni agli altri. Io ho avuto la fortuna di parlare col ministro Piantedosi l'ultima volta che è stato qua a Firenze, e parlando proprio di sicurezza, quello che io ho interpretato è che se da una parte arrivano non tutti insieme questi famosi poliziotti, no? Il sindaco Nardella ne chiede 200, dall'altro lato però una maggiore presenza della divisa, oltre sia a disincentivare, però deve conseguire anche una possibilità di rendere effettive quelle che sono le loro misure. Quindi se io arresto poliziotto, purtroppo oggi succede che quello che ha spaccato la vetrina non resta in carcere, perché poi non c'è neanche una previsione normativa penale che consente di tenere in carcere queste persone. E vediamo oggi sulla stampa quanto è problematica la questione Sollicciano, tra l'altro. Però la questione del centro dei rimpatri, ovviamente per chi commette reato e non ha diritto di stare in Italia, diventa importante, perché poi ti permette di rimpatriare proprio il reo che invece magari in altre circostanze girovagherebbe in giro per la Toscana. Però oltre alla questione del centro per i rimpatri e la sua realizzazione, noi abbiamo sempre chiesto un maggior attivismo, soprattutto una presa di coscienza di quello che può e non può fare il corpo della Polizia Municipale, che dal nostro punto di vista non è solo una squadra di multatori seriali, ecco. Anzi, ci sono bravissime donne, bravissimi uomini che con i loro reparti, penso a quello antidegrado, così come altri creati appositamente, possono e devono rendersi a disposizione per aiutare, certo, sinergicamente, in sinergia con la Polizia di Stato, alla sicurezza di Firenze.
Però lei in qualche modo riconosce che appunto non c'è un organico adeguato dal punto di vista delle forze dell'ordine, la richiesta comunque ha una sua valenza e anche una sua in qualche modo non soddisfazione nella risposta numericamente parlando nei tempi che richiede l'amministrazione fiorentina. E poi però c'è anche un discorso di seconda accoglienza che forse dovrebbe essere messa in campo, potenziata per evitare che appunto dall'arrivo si venga intercettati dalla criminalità. E c'è anche una non risposta del contesto legislativo, quindi anche in questo a livello nazionale si potrebbe e si dovrebbe intervenire.
Allora, da una parte il problema è stato riconosciuto e accolto dal ministro Piantedosi in persona sulla questione della presenza delle forze dell'ordine nei territori italiani al di là di Firenze. Firenze diventa un caso interessante nel momento in cui dai 350.000 abitanti che si leggono sulla carta, per dirla così in sintesi, però nella fase di presenza turistica massima si parla di milioni. Di conseguenza poi ci sono dei ragionamenti, ecco, di presenze da fare che devono trovare una corrispondenza. Quindi poi c'è una risposta, ma io ho sempre detto al sindaco Nardella, non ci si può aspettare che arrivino con le fanfare 200 uomini e donne della Polizia di Stato. Non funziona così. Ci sono dei concorsi da fare, delle assunzioni, così come stiamo facendo nel comune di Firenze per quanto riguarda la Polizia Municipale. Siamo sotto organico, sebbene siamo circa 700, da casa può sembrare che invece siamo tanti, purtroppo no, e di conseguenza stiamo facendo concorsi anche per i dipendenti del comune di Firenze. Funziona così, diciamo, attraverso...
Però le chiederei una cosa, è possibile che il tema sicurezza, che è un tema importante evidentemente in tutte le città italiane, è un tema che passi soltanto la polizia, carabinieri, centri di rimpatrio,
multe, no. Repressione, Sollicciano, eccetera, eccetera.
Da una parte ovviamente la questione appunto dell'arma piuttosto che le forze dell'ordine o lo strumento di repressione, chiamiamolo così, è una categoria. Dall'altro lato poi ci sono misure cosiddette parallele. Sulla questione per esempio delle categorie economiche che si sentono minacciate, io presentai un ordine del giorno che poi sono contento si è concretizzato in una delibera proprio per incentivare alla realizzazione di feriate, passatemi il termine, per i negozi e quindi tutelare queste vetrate esposte la notte ai malviventi che oggi vediamo appunto poi subiscono delle determinate ripercussioni. Ma io poi io mi ricordo che tutte le vetrine avevano le loro serrande, bandoni. I loro bandoni, poi non so, forse per moda, forse per qualche altro motivo furono levati tanti, di conseguenza la repressione è una risposta, non può essere la sola risposta, poi si accompagna a politiche a livello comunale. C'è da dire che per lo stato attuale, ecco, in cui siamo oggi, io sono convinto che però una maggior presenza di tutte le forze dell'ordine, non solo Polizia di Stato e Carabinieri, sia importante. Diciamo che per come ho imparato a conoscere la politica cittadina e soprattutto il sistema amministrativo locale, quando veniva chiesto la presenza dei militari per le strade con il governo Conte insieme al Partito Democratico, veniva risposto: non siamo in guerra. Immagino che anche oggi sia di difficile applicazione.
Mussolini, siamo in conclusione, due risposte secche. Una, Raffaele, possiamo fare anche una riprova, perché Cellai ci ha detto che la questione Schmidt è sostanzialmente solo una questione di tempi, di annuncio. Lei più o meno ci ha detto la stessa cosa, quindi stiamo cadendo su una candidatura e solamente il tempo, e necessariamente dovrà essere il più breve possibile per cominciare a far conoscere il candidato alla città e farlo incontrare con i fiorentini. Quindi ci sta dicendo che sostanzialmente sarà Schmidt.
Io sono convinto che sia Schmidt, poi personalmente non ci ho mai parlato, ecco, passatemi questo concetto, però dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con i partiti alleati, financo poi ovviamente alle interlocuzioni che abbiamo avuto con i nostri segretari, ci sono, diciamo, c'è una serenità che da Renzi in poi non è proprio un concetto che porta fortuna, però c'è una serenità, c'è una serenità generale che certo ci fa vedere la questione tempo con urgenza, ma che al tempo stesso ci fa convincere del nome.
Grazie, l'altro velocissimo, diciamo, l'hashtag Schmidt stai sereno, non sarebbe di buona no. Auspicio evidentemente, chiara.
L'altro è, si dice che appunto c'è questo pericolo che le destre possano conquistare Firenze, è un qualcosa che viene ribadito nel centro-sinistra per un compattamento dell'elettorato. Sì. Volete vincere davvero questa volta?
Io credo che per lo stato attuale delle cose sia quasi un rigore a porta vuota. Poi si può sbagliare anche il rigore. Si può sbagliare anche il rigore a porta vuota. Per come è frammentata oggi la sinistra, vuol dire che ti ritroverai a un ballottaggio quasi matematico che però poi va gestito, va accompagnato, va soprattutto rispettato, perché si parla sempre del voto degli elettori. Di conseguenza la sfida è più rispettare questa possibilità che abbiamo. Secondo me dopo 10 anni di amministrazione Nardella, che ha fatto delle cose positive come altre magari che non sono condivisibili, è una candidatura che a mio avviso personalmente rispecchia l'amministrazione Nardella e quella di Funaro, senza però esserci Nardella stesso, e quindi politicamente è da valutare. Ecco, a mio avviso offre un'opportunità storica da questo punto di vista amministrativo, e quindi si può vincere, si deve vincere, e soprattutto farlo con delle proposte politiche concrete e realizzabili. Ecco.
Io direi che possiamo salutare il nostro ospite. Chiaro.
Anche perché poi avremo modo di approfondire quali saranno queste proposte, ottimo. Il programma, la strada è ancora lunga, ma stiamo andando in profondità nel terreno, proprio per vedere cosa verrà seminato in questi mesi di campagna elettorale. Ringrazio Federico Bussolini per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E do appuntamento, Raffaele, alla prossima settimana, perché avremo il 13 febbraio Claudia Sereni, dunque andiamo nel territorio di Scandicci per la prima volta, insomma, ci spostiamo oltre Firenze, questa sarà una tendenza che faremo nelle prossime puntate di Tutti al Voto. E poi Mirko Dormentoni, perché è responsabile sostenibilità urbanistica del quartiere 4, in particolare in riferimento ai percorsi di partecipazione che stanno portando avanti sul territorio. Il 16 febbraio arriverà Italia Viva.
Vemo Italia Viva, poi naturalmente andremo su Prato, andremo sulle europee, andremo sui faccia a faccia, sugli ospiti anche in remoto, a proposito magari di nomi della politologia nazionale. Insomma, stiamo cercando di darvi un quadro quanto più completo, e cercheremo soprattutto da qui all'8 al 9 giugno, in caso di ballottaggio si voterà nel fine settimana peraltro di San Giovanni, quindi restate con noi.
Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perderti la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9.30, 12.30 e 16.18 e 30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 10 febbraio, Federica Michi Santi, Tryoness, la contrabbassista stella del jazz italiano, indetta alla classifica Top Jazz 2023 come musicista, formazione e disco dell'anno, si esibisce per la prima volta al Pinocchio con Simone Maggio al pianoforte e Salvatore Maiore al violoncello. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it. TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca tiff.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower. Controradio.
Come back to
9 passate da 8 minuti, torniamo in acquario da Controradio Web TV per Tutti al Voto. Vi ricordiamo che c'è una pagina specifica, se voi digitate su Google banalmente Tutti al Voto Controradio trovate la pagina con tutte le interviste, tutti gli ospiti che finora ci sono stati, molti ne arriveranno, come detto gli appuntamenti della prossima settimana che si concluderanno il 16 febbraio con la presenza di Stefania Saccardi nei nostri studi a partire dalle 8:40, ma cambiamo pagina perché vogliamo accendere un microfono su un caso che riguarda la riduzione di oltre 200 unità di personale sanitario tra infermieri, amministrativi, ma varie professionalità nelle maggiori strutture fiorentine, tra queste anche l'ISPRO, settore fondamentale per la prevenzione. Ne parliamo, Raffaele, con il nostro ospite che salutiamo per la funzione pubblica CGL Firenze, Alessio Branciamore. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno
a lei. Un dato che emerge dai piani triennali del fabbisogno del personale appena approvati in ASL Toscana Centro, a Careggi e ISPRO, una riduzione del personale che rischia di mettere veramente a dura prova. Siamo sempre lì, praticamente ne parliamo tutti i giorni, il sistema sanitario della provincia di Firenze. Branciamore.
Ma questo qui è l'ennesimo taglio che subiamo per colpa di una serie di norme che ormai sono senza senso secondo noi, che però il governo ha deciso di non superarle. I piani del fabbisogno triennale che hanno approvato le singole aziende prevedono un taglio da qui a fine anno di circa 200 persone fra infermieri, OS, medici, tecnici di laboratorio. Personale che in questo momento già è carente nei presidi ospedalieri, è carente negli ambulatori e si iniziano a vedere gli effetti anche verso i cittadini. C'è un problema di accesso alla sanità, un problema delle liste d'attesa e questo è un ulteriore taglio che peserà e che andrà visto qual è l'impatto sui servizi.
Comunque è veramente clamoroso che dopo il Covid, quando la sanità sarebbe dovuta essere al primo posto, noi ci ritroviamo a parlare ancora, come dire, di quanto il governo stia facendo in questo momento, cioè il vincolo della riduzione del personale imposto dal governo alle aziende sanitarie. È una cosa straniante davvero, quantomeno oltre ai problemi concreti ovviamente.
Certo, abbiamo passato la pandemia e speravamo che l'unica cosa positiva della pandemia fosse quella che si fosse capito che le politiche di tagli in sanità pubblica erano delle politiche deleterie verso i cittadini. E invece alla fine della pandemia stiamo rivedendo un film già visto. Esiste questo vincolo imposto ormai dal 2009 che prevede che tutte le aziende devono ridurre la spesa del personale dell'1,4% rispetto al 2004, non mi chiedete perché il 2004, non si sa bene perché quell'anno, e che sta comportando anche per regioni come la Toscana, che è caratterizzata da un sistema sanitario prevalentemente pubblico, una riduzione di personale, una regione che tra l'altro durante la pandemia, a differenza di tante altre, aveva assunto a tempo indeterminato. Ecco, il Ministero e il Governo, che non vuole togliere questo limite, sta imponendo un piano di rientro sostanzialmente riportando il personale al 2019, personale che era già carente. In tutto questo si era iniziato a investire sui servizi territoriali per la presa in carico ed evitare il sovraffollamento degli ospedali. Ecco, questi piani di rientro rischiano di mettere in discussione tutto questo, e questo è un problema in una fase in cui bisognerebbe investire. Leggiamo tutti i giorni e vediamo quali sono i problemi dei cittadini ad accedere alla sanità, a prenotare una visita. Ecco, questi tagli non aiuteranno.
Branciamore, a fronte dei tagli che abbiamo illustrato, in chiusura, voi chiedete di avviare a questo punto un confronto con le aziende sanitarie e ospedaliere per capire come garantire però servizi di qualità e condizioni anche di lavoro eque.
Certo, perché a questo punto andranno gestiti, da una parte andrà continuata la battaglia per rilevare questi vincoli, dall'altra andrà gestito questa riduzione del personale, sia in termini di carichi di lavoro per il personale che lavora e di sicurezza delle prestazioni e quindi di come si organizzano i servizi verso i cittadini. Noi abbiamo già chiesto alle aziende in sede di presentazione del piano, e ora si avveranno altri tavoli di trattative, poi azienda per azienda, per capire come gestire. Anche perché poi il paradosso è che viene chiesto al personale di lavorare in produttività aggiuntiva, che è una norma sempre finanziata dal governo, che prevede al personale di lavorare sostanzialmente a tariffa, spendendo molto di più di quello che si spenderebbe con personale stabile, diciamo, strutturato dentro le aziende.
Grazie per il momento per questi aggiornamenti e queste spiegazioni, poi seguiremo il percorso, soprattutto cercheremo di capire davvero, speriamo di no, quanto ricadranno però questi tagli sulla qualità del servizio nella sanità territoriale. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro.
It's high, it's getting real. Head is in the clouds, I'm moving mountains. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
Swaying face to face, our hands are clapping. Shadows in the corner standing still. Any moment, anything could happen. Do you feel what I feel?
Do you feel?
And always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel?
Do you feel what I feel?
People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace, but just to kill. Feeling overcrowded, but I like it. Do you feel what I feel?
Do you feel?
E 16 minuti, ultimo approfondimento di quest'oggi in Newsline. Torniamo sulla protesta degli agricoltori. Leggiamo: trattori a Sanremo, palco ancora incerto. 7 trattori sono arrivati nel milanese, si sono fermati vicino al mercato dei fiori nella frazione di Bussana. Resta incerta la partecipazione degli agricoltori in protesta al festival, dopo che Amadeus si sarebbe detto disponibile ad ascoltare le loro ragioni sul palco. Non abbiamo trovato l'accordo con la RAI, ma ora non possono ritirare l'invito, dice uno dei leader di Scatto agricolo. Questo sul fronte sanremese, ma noi ci riportiamo in Toscana, lo facciamo con Federagripesca, che solleva una richiesta importante dal punto di vista locale.
Sì, Stefano Goio è il referente di Federagripesca Toscana per Confcooperative. Buongiorno Goio, buongiorno a lei e grazie per essere.
Buongiorno. Buongiorno a tutti voi.
C'è stato un dietro il fronte della Commissione Europea sull'utilizzo degli agrofarmaci, diciamo così, per cui è una protesta che dal vostro punto di vista sta dando dei risultati concreti, molto contestati dal mondo, diciamo così, che si occupa dell'ambiente, per intenderci.
Sì, noi abbiamo preso bene questa notizia, perché ovviamente il Green Deal europeo aveva veramente ridotto ai minimi termini la possibilità dell'utilizzo dei fitosanitari e non solo, quindi dando delle limitazioni notevoli a tutto il comparto agricolo. Tant'è vero che in una situazione di questo tipo, in cui anche il clima ci mette del suo. L'anno passato abbiamo avuto una riduzione drastica, ad esempio per l'attacco di peronospora sulla vite, una riduzione del 35% almeno di produzione dell'uva, ma questo è solo un esempio. Abbiamo specie aliene che arrivano da ogni parte del mondo e danneggiano il raccolto, e non siamo più in grado di contrastare tutte queste avversità con queste limitazioni. Quindi è vero che bisogna tutelare l'ambiente, noi non siamo la panacea di tutti i mali, e noi dobbiamo ovviamente, l'ambiente è il nostro pane, il nostro quotidiano, quindi assolutamente lo vogliamo tutelare, però dobbiamo anche tutelare le nostre colture, dobbiamo soprattutto cercare di portare a termine un ciclo biologico, e non è sempre facile con delle limitazioni che erano state imposte così restrittive.
Noi abbiamo molto presente la gravità della situazione, perché veramente, come diceva lei, tra il disastro climatico che viene chiamato eufemisticamente cambiamento, le specie aliene, le concorrenze internazionali, le politiche agricole che hanno dissuaso, diciamo così, no? Perché per un periodo bisognava fare tutti il grano, poi non bisognava fare più il grano, un trattore costa 80-90 mila euro, fare il reddito per voi è diventato difficilissimo, ma non può diventare una battaglia tipo l'Ilva o lavoro o cancro, cioè qui dobbiamo metterci d'accordo a viaggiare tutti insieme, perché sennò è un grosso problema.
Assolutamente sì, noi siamo l'attività primaria, produciamo cibo, lo trasformiamo, perché abbiamo anche tutta l'attività di trasformazione e di commercializzazione, quindi insomma noi dobbiamo produrre cibo, questo è il nostro intento. Parliamo di cibi sintetici, è un affronto alla nostra italianità sicuramente, ma direi anche di tutto il resto del mondo. Parliamo di mangiare insetti, voglio dire, forse da un'altra parte del mondo può andare, già va da sempre, non certo qua, sono tutti affronti. L'affronto anche su, per esempio, sul vino, ecco, non bere il vino fa male, quando tempo fa il vino sembrava facesse bene, avesse delle sostanze addirittura terapeutiche, quindi sono tutti affronti che noi dobbiamo contrastare. Noi siamo coloro che producono cibo sano, cibo di qualità, e quindi dobbiamo sicuramente portare avanti questa battaglia. Gli affronti sono tantissimi. Abbiamo oggi un problema serio, che è una delle ragioni per cui manifestiamo, che è l'innalzamento dei costi di produzione delle materie prime, l'aumento del gasolio, l'IVA improponibile su certi prodotti, un sacco di problemi, ma noi siamo garanti anche del mantenimento del territorio, del paesaggio. L'agricoltura,
questa cosa del territorio e dell'agricoltura come presidio naturalmente del territorio è importantissima, ci mancherebbe altro. Noi, come dire, in questi giorni abbiamo affrontato la questione della cosiddetta carne in vitro, che è una cosa che poi staremo a vedere gli effetti che avrà. In sostanza è un OGM e tra l'altro non sappiamo quanto sarà energivora come produzione, eccetera eccetera. Il problema è che andiamo a comprare il latte, deve costare 2 centesimi, andiamo a comprare l'olio, deve costare 2 centesimi anche quello, altrimenti non va bene con la concorrenza spagnola che fa spavento, e tutto questo ancora distoglie dal fare agricoltura e da tenere il paesaggio in un certo modo. Voi chiedete un osservatorio regionale per le produzioni locali.
Sì, assolutamente, perché noi, di fronte a tutti questi attacchi, come ha detto lei, anche il cibo sintetico che l'ho citato prima, noi dobbiamo continuare a produrre alta qualità. Noi siamo oltretutto in Toscana, se parliamo, se ci limitiamo alle nostre mura, siamo in Toscana e Toscana è un brand di a garanzia di produzione di altissima qualità. Rischiamo di perdere le nostre produzioni più tipiche, perché l'allevamento è in una crisi mai vista, sia bovino che ovino, la viticoltura non se la gode, perché ci sono appunto enormi giacenze, la vendita di vino non è come nel passato, eccetera. Ovviamente ci sono tante altre situazioni di questo tipo, l'orticoltura, la frutticoltura. Noi dobbiamo continuare a tutelare le nostre produzioni e la regione deve aiutarci. Il ricambio generazionale è ai minimi storici, proprio per tutte queste problematiche, perché fare agricoltura è davvero difficile. Fare agricoltura non è solo difficile, fare agricoltura richiede competenze specifiche.
E poi sottolineiamo, fare un nuovo anche modo di agricoltura sostenibile, un cambio anche di mentalità, però ci deve essere un sostegno senz'altro da parte delle istituzioni, ma in qualche modo si deve andare in questa direzione. Testarelli, noi la ringraziamo per essere stato con noi per Confcooperative e Federagripesca. Stefano Gori, eccolo, referente. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right.
On top. Here we go. It's tricky to rock around, to rock around. That's right. On time is tricky. It's tricky. 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 It's tricky to rock around, to rock around. That's right. On time is tricky. This little girlie, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out, I had to leave real early.
These girls are really sleazy, all they just say is please me, or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy.
It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky.
How is it, Dave?
It's tricky.
Tricky, tricky.
It's tricky to rock around, rock around, that's right, on time is tricky.
Rhyme. They really hawk, but we just walk because we have no time.
And in the city, it's a pity cause we just can't hide. Tinted windows don't mean nothing, they know who's inside.
It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky.
How's it
be? Tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, that's right, on time is tricky.
Leggiamo un messaggio di Nicoletta, che gestisce un'azienda biologica e ci scrive: quest'anno grazie soltanto al rame abbiamo salvato le vigne dalla peronospora bianca, credo, anche se il rischio era altissimo. Si tratta di presenza in campo e prevenzione, e appunto si tratta di un nuovo modo di fare quello che nei campi veniva fatto con metodi che adesso non sono più sostenibili da un punto di vista ambientale e da un punto di vista della salute, ma soprattutto devono essere sostenuti metodi alternativi anche da un punto di vista istituzionale, infatti, economico, insomma, che nessuno rimanga da solo. Sono 9:25 minuti, siamo in conclusione di Newsline. Raffaele, noi ci rivediamo e risentiamo domani in questa fascia, poi ci rivedremo in radio aperta sabato per il Contro Radio Club. Non dimenticate questo appuntamento, perché è davvero un colpo di coda finale, l'ultimo chilometro è sempre più faticoso. Mancano all'appello 200 ascoltatori rispetto 200 soci rispetto al numero dell'anno scorso, ma naturalmente è un'asticella che va alzata di anno in anno, perché l'ampliamento del Contro Radio Club è a garanzia della sopravvivenza di Contro Radio.
Assolutamente, della sopravvivenza e della qualità di quello che riusciamo ad offrirvi, che è veramente probabilmente la cosa più importante. Per cui sabato via del Rosso Fiorentino 2B e poi naturalmente controradio.it, dove trovate il banner che vi porta al sito del Controradio Club, dove è possibile iscriversi veramente in pochissimi secondi. Per cui fatelo, in ogni caso vedersi è sempre più bello. Per cui sabato saremo qui in orario d'ufficio, così amosi, concedeteci sia una pausa pranzo da una parte, poi sabato pomeriggio tra i ritrovi degli ex Figicciotti e la presentazione dell'associazione,
tu sarai 11
agosto, lì saremo un pochettino impegnati, però venite a trovarci, venite a vederci, c'è la visita guidata di Jimmy Tranquillo, per cui ci vedete anche un
imperdibile
po'
imperdibile per una pluralità
al
di
lavoro,
motivi,
diciamo così.
E allora, 9:27 minuti, tra poco arriva Architects and the City con Domenico Guarino. Noi ci risentiamo per l'informazione regionale alle 12:45 circa, in coda al GR di Popolare Network. Rimanete con noi, rimanete su Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.